Buongiorno a tutti, è veramente un onore essere qui con voi, vedere le vostre facce, mi viene un'emozione grandissima e sono molto emozionato di essere qui. Sono un po' dispiaciuto che Marco e Sara non si ricordavano di me, prima di Amleto mi ha detto che non si ricordava, no scherzo, non sono dispiaciuto per niente. Oggi è l'ultima volta che Margherita fa i segni?
No.
No? Ah, tornerà dopo. Li fai a Mantova? Ah, bellissimo. Ma loro traducono tutto? Quello che dico? Mazza, quanto è bello Giordano, eh? Hai visto? Ma si è dimagrito un pochino Giordano? No, scherzo. E la gente, tutta la settimana abbiamo fatto un po' come si dice, ora sociale, come si dice? Ora felice, ora sociale, ora socialista, no scherzo, ora felice al parco, e tanti dei genitori mi chiedevano quanti figli ho e c'avevamo la bambina, io dicevo che abbiamo 4 figli, e erano tutti scioccati, gli dico ho 30 anni e ho 4 figli, e c'è mia moglie qui, Jenny, non so se l'avete conosciuta, e c'è pure mia figlia Gabriella, grazie Jacopo, sempre con l'acqua, bravo, grazie. E se volete conoscere Gabriella, c'ha 9 mesi, scusa, l'anno scorso non ce l'avevo ancora, e la gente mi chiede com'è avere il quarto figlio, e gli dico a tutti è come se stai affogando e qualcuno ti dà un bambino da tenere mentre affoghi. No scherzo, sì, non funziona la battuta in italiano molto bene, ci proviamo, continuo a provarci, poi vabbè. Comunque veramente è un onore essere qui, perché questa è una chiesa che mi sta a cuore, sono cresciuto qui, i miei nonni sono molto, mia nonna e nonna sono sempre nel mio cuore, e mi ricordo quando 4 anni fa, quando mia nonna, quando papà mi ha chiamato e mi ha detto che mia nonna stava per morire, che c'era la leucemia, e mi sono sempre domandato se avessi giorni o mesi per vivere, come mi cambierebbe la vita? Mi sono sempre domandato questa domanda. Da anni gente mi dice, anni fa avevo il tuo entusiasmo per il Signore, per l'evangelizzazione, ma è andato via, non ce l'ho più. E negli ultimi anni mi sono chiesto, come si fa ad andare avanti tutta la vita, continuando ad amare il Signore, non solamente quanto all'inizio, ma sempre di più, durante tutta la vita. E come ho detto, mi ricordo quando papà mi ha chiamato e mi ha detto che la nonna stava per morire, e subito ho preso un aereo per venirla a vedere, stare un po' con la famiglia, e mi domandavo come sarebbe cambiata, ora che sa che sta per morire, come gli è cambiata la vita. E il bello della nonna è che non è cambiato quasi per niente, perché già stava servendo il Signore più forte che chiunque che conoscevo. Appena sono entrata in casa mi ha detto che c'era la lasagna in forno, e aveva da fare il bucato, da pelare le sue mele per il suo famoso apple pie, e qua c'è una donna che sta morendo di leucemia e sta lavorando più forte di quello che faccio io. E durante la settimana aveva intenzione di continuare a scrivere un libro sul servizio del Signore, tutta di fretta perché non sapeva quanto tempo aveva. E mi chiedo qual era il suo segreto. Come ha fatto a vivere tutta la sua vita crescendo nel suo amore per il Signore, nel desiderio di servirla, di servire il Signore fino all'ultimo respiro? E penso che non soltanto nella vita, ma anche nella Bibbia abbiamo tanti esempi di persone che hanno vissuto lunghe vite, pieni di alti e bassi, però che ogni giorno della loro vita crescevano nel loro amore per il Signore. Una delle persone che mi viene in mente, che ha vissuto una relazione che cresceva nel suo amore per il Signore, era Davide. E se c'è un Salmo, che 145, che voglio predicare stamattina, che ci può insegnare a crescere il nostro amore per il Signore. Lui aveva un cuore rivolto a Dio, ha scritto tanti salmi ed ha anche vissuto di momenti difficilissimi, creati da lui, creati da quelli intorno a lui, ma è sempre cresciuto nel suo amore per il Signore. Infatti il Salmo 145 è l'ultimo scritto da Davide nel Salterio. Quindi forse è anche un segno che questo era alla fine della sua vita. E alla fine della sua vita scrive un salmo che se vedete è intitolato un salmo di lode. Penso che diremmo che la maggior parte dei salmi sono salmi di lode, ma questo in particolare è l'unico che è intitolato un salmo di lode. Gli altri non sono intitolati così. Quindi questo magari è forse un po' più di lode del solito. È l'unico intitolato così. E guarda come inizia. Dice: io ti esalterò, o mio Dio, o mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. È evidente subito che Davide conosce il Signore, ha una relazione personale con Lui. Se vedete dice: mio Dio, mio Re. Se non hai una relazione personale col Signore, questo messaggio non avrà nessun significato per te. Se non hai una relazione con il Signore, non sei un credente. Non hai speranza di amarlo e servirlo. Magari puoi avere delle opinioni sul Signore, puoi apprezzare i credenti che ci sono intorno a te, c'è tanto da apprezzare in una chiesa così, ma non potrai mai avere una relazione con Lui se non ti penti del tuo peccato e dai la tua vita a Cristo. Tutti nel mondo hanno inventato un Dio secondo i loro desideri. Tutti ci creiamo di che secondo quello che vogliamo noi, ma non mai il Dio della Bibbia, il Dio vero della Bibbia. La Bibbia dice che tutti gli uomini inventano dei diversi perché amano il loro peccato e questo amore li porta a sopprimere la verità, come dice Romani 1. E così il mondo ama la creazione, ma Davide in particolare ama il Creatore e lo conosce personalmente. Davide adora il vero Dio, il quale regnerà per sempre. Lui capisce il fatto che come re il suo regno è temporale, di 40 anni, magari non sa quanto saranno, ma saranno 40, ma il regno di Dio è eterno e questo è una cosa incredibile per Davide. E poi fa una promessa incredibile, guarda il versetto 2, dice: ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. È una incredibile promessa che fa qui. Davide promette che adorerà il Signore ogni giorno per il resto della sua vita. E questa promessa è critica, perché Davide promette di fare qualcosa che ci viene, che è veramente impossibile da fare da esseri umani. Siamo creature molto emotive, viviamo nel momento, quando le cose vanno bene siamo felici, quando non vanno bene non siamo felici, siamo tristi, siamo sempre alla ricerca di essere confortabili, le circostanze ci influenzano grandemente. Ma Davide qui fa una promessa a se stesso, e la promessa è questa: che ogni giorno si sveglierà e adorerà il Signore. E io vorrei che tutti di noi questa mattina facciamo questa stessa promessa, che facciamo la promessa che ogni giorno ci mettiamo al cuore di adorare il Signore, ogni giorno per il resto della nostra vita, che magari questo amore cresce con ogni giorno che passa. Ma non soltanto di amarlo nel cuore, ma di amarlo con la voce, quando parliamo alla gente intorno a noi. Che tutte le persone intorno a noi sanno che noi amiamo Gesù e che abbiamo grande desiderio di farlo sapere agli altri. Il fatto è che Dio ne è degno. E Davide qui in questo Salmo ci dà 5 motivi per adorare il Signore ogni giorno fino al nostro ultimo respiro. 5 motivi. Se fate note, sarà molto facile, perché sono 5 parole che iniziano con la G, e ve lo faccio il più facile possibile. Il primo motivo è la sua grandezza. Versetto 3 dice questo: il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Davide non può neanche spiegare quanto è grande il Signore, non ci sono parole per descriverlo. Il modo che decide di descriverlo è dicendo che non si può descrivere. Non ci sono parole adeguate in ebraico, non ci sono parole adeguate in italiano, in inglese e tutte le lingue del mondo. Anche nelle lingue degli angeli non ci sono parole di poter spiegare la grandezza di Dio. un mio pastore parlava del fatto che ogni volta che ripredica un passo che ha già predicato, che riceve nuove cose, che la Bibbia è così piena di bellezza, di cose da spiegare, che è una sorgente che dà ancora acqua ogni volta. Quando leggi la Bibbia, il tuo amore per il Signore cresce, la sua parola e la sua grandezza sono fonti senza fine. La grandezza di Dio non è misurabile. L'eternità, pensate a questo, l'eternità non sarà abbastanza per mai poter capire la grandezza del Signore. È per quello che siamo eterni, che vivremo in eternità. Perché tutta l'eternità, uno degli scopi dell'eternità è di capire la grandezza del Signore e non sarà abbastanza. Davide dice che non ha proprio l'abilità di poterlo spiegare. E poi dice questo. Un'età, versetto 4, un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Sta parlando di proclamazione. Una cosa importante che dobbiamo capire è che quando pensi al Signore, quando mediti sulle sue caratteristiche, non puoi fare altro che adorarlo. Se pensi al Dio vero della Bibbia, non puoi fare altro che adorare il Dio della Bibbia. E quando lo adori, devi poi comunicarlo a tutti intorno a te. È la cosa che ti spinge a fare l'evangelizzazione. Quando consideri Dio, un modo forse più facile da ricordarcelo, è quando consideri Dio, non puoi fare altro che celebrarlo. E quando lo celebri, lo devi comunicare al mondo intorno a te. La gente mi chiede spesso, come faccio a crescere nel mio amore per l'evangelizzazione? Allora gli chiedo, ami lodare il Signore? Credi che è degno di essere lodato? Pensi che riceve più lode da una persona che lo loda o da due persone che lo loda? Se pensi che è degno della lode, allora vai a dichiararlo a tutto il mondo e convinci, lo so che è Dio che è sovrano e convince lui, ma cerca di convincere la gente intorno a te a lodarlo insieme a te perché è degno di tutta la lode del mondo. La fede vera produce sempre la proclamazione. E se sei veramente entusiasta di Dio, allora niente ti può fermare dal parlare di lui a quelli intorno a te. E Davide lo spiega in modo chiaro qui. Infatti, se veramente credi nella grandezza della Trinità, non potrai mai tenerlo per te stesso. Dio si è rivelato al mondo perché vuole essere conosciuto, vuole essere lodato, e noi se lo amiamo vorremmo farlo conoscere a tutti. Tutti hanno bisogno di conoscere il grande Signore della Bibbia. E guarda cosa dice adesso in versetto 5, dice «Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose». Sicuramente sappiamo cosa vuol dire la parola medita, la parola che usa Davide qui. Promette che ogni giorno che si sveglia mediterà sul Signore, penserà costantemente alla sua grandezza. Sarà un lavoro che farà nella sua mente, che ricorderà quanto è grande il Signore. Il suo primo pensiero magari anche quando si sveglia la mattina sarà quanto è grande il Signore, quanto è degno di lode, quanto è degno di essere comunicato al mondo. Ho una domanda per voi questa mattina. Voi pensate al Signore? Qual è il tuo primo pensiero ogni mattina? Qual era il tuo primo pensiero stamattina quando ti sei svegliato? Quando pensi al Signore, a cosa pensi? Pensi a cose che magari ti vorresti da Lui? O pensi a quanto è grande Lui? Alla sua creazione, al suo potere, al fatto che sa quanti capelli ha in testa o non ha in testa. No, scherzo. Ogni giorno devi svegliarti e devi pensare a Lui, devi meditare sulla sua parola, lo devi considerare. Questo ti spingerà a celebrarlo. È impossibile pensare a Lui e non celebrarlo. Poi questa celebrazione porterà a comunicarlo al mondo, alle persone che Dio ha messo intorno a te. E il Salmo 145 inizia con Davide che medita sulla grandezza di Dio. E questo non è solamente un pensierino. questa è una voce alta, questo pensiero che sta facendo Davide nella sua mente non è una cosa così che pensa e poi pensa a qualcos'altro. Questo è un ricordo che continuamente fa tutto il giorno. Questa è una voce alta, una voce importante, la voce di Dio. E viene solamente attraverso la sua parola. La sua parola è la cosa che ci proteggerà dal mondo. Come abbiamo già detto, siamo molto vulnerabili alle circostanze. Siamo molto vulnerabili a credere alle menzogne del mondo. Ma se ogni giorno iniziamo col meditare sulla grandezza del Signore e con il celebrarlo, allora nessuna tentazione di questo mondo ci può convincere a dire no al Signore. C'era uno che ha detto che se vuoi sentire la voce di Dio devi leggere la Bibbia, e se la vuoi sentire in modo udibile la devi leggere ad alta voce. È l'unico modo per sentire la parola di Dio. Il versetto 6 dice così: gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Di nuovo, la celebrazione del Signore diventa comunicazione del Signore. Quando la gente pensa alle grandi opere di Dio e al suo potere, non può tenerlo per se stesso, ma deve comunicarlo a chiunque ha orecchie per udire. Tu ci credi nella grandezza del Signore? Perché il Dio della Bibbia lo è grande, non si può neanche spiegare quanto è grande. E se non ci credi, hai un grande problema. Se ci credi, lo consideri giornalmente, lo celebri, lo comunichi al mondo e parli della sua grandezza. Veramente si potrebbe anche smettere qui. Basta pensare alla grandezza di Dio, abbiamo tutto quello che ci serve per servirlo per il resto della nostra vita. Ma Davide non smette qui. Ha quattro altri motivi per lodarlo. Cerchiamo di sbrigarci un pochino, se no stiamo qua tutto il giorno. Però il secondo motivo è la sua gentilezza. Guarda, il versetto 7 dice così: essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Veramente non c'è niente di più spaventoso di un Dio grande e onnipotente, con tutto il potere, che non è gentile. Questo è il motivo perché i greci e i romani avevano così tanta paura. Speriamo che Nettuno non si arrabbi, perché se no siamo spacciati. Ma i loro dì non erano neanche onnipotenti come il nostro. Se Dio non fosse gentile, allora tutti noi vorremmo metterci nella posizione fetale e stracciarci i capelli dalla paura. Non avremo nient'altro da fare. Ma il nostro Dio, il Dio di Davide nel Salmo 145, è paziente. Guarda come lo descrive. Subito parla della proclamazione, già l'abbiamo letto. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso, è pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. È così buono che, guarda, il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Il Signore è così gentile che anche i non credenti ne usufruiscono. È così buono con tutti. E dobbiamo capire che la sua grandezza e la sua gentilezza non sono mai in competizione. Lui è sempre 100% grande e sempre 100% gentile. E mi chiedo, te ne rendi conto di quanto è gentile il Signore? Molte persone hanno grande difficoltà a credere nella bontà di Dio. Tanti mi chiedono, quando evangelizzo, come fa Dio a essere buono se manda gente all'inferno? Avete mai ricevuto quella domanda? Come fa Dio a essere buono e mandare la gente all'inferno per l'eternità? Però questa non è una buona domanda. Infatti io gli chiedo a loro: come fa Dio a essere giusto e mandare anche una persona in paradiso? Dopo tutti i peccati che io ho fatto oggi e che tu hai fatto oggi e basta, come fa Dio a avere la pazienza di non mandarci tutti e due all'inferno in questo momento? Però questo ce lo scordiamo molto facilmente ogni giorno, come anche noi credenti. Appena succede qualcosa che non ci piace nella vita, siamo subito mettiamo subito in discussione la sua bontà, la sua gentilezza. Quando Dio lascia succedere qualcosa nella vita che non ci piace, siamo molto svelti a chiederci se ci ama o no. Ma dobbiamo essere guidati dalla sua parola. Dobbiamo forzarci a considerare quanto è buono e gentile il Signore. Dobbiamo ricordarci ogni giorno che Dio è buono, amorevole e gentile. Ci dobbiamo ricordare Romani 8:28 che Dio usa ogni situazione per il nostro bene se lo amiamo, se siamo suoi figli. E Davide si è dedicato a pensare alla bontà di Dio. È un'abitudine per te pensare alla bontà del Signore? Ti ricordi di celebrare il Signore per la sua gentilezza? Perché se lo celebri, lo comunicherai al mondo intorno a te di quanto è buono, quanto è gentile il Signore che servi tu. Ma Dio non è soltanto grande, non è soltanto gentile, ma è anche glorioso. Guarda il versetto 11. E Davide si emoziona tanto nel parlare della gloria di Dio perché pensa subito al regno. Lui è un re e pensa subito al regno di Dio. Infatti il regno di Dio è il modo di anche migliore di descrivere quanto è glorioso. Guarda cosa dice: parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza. Il potere, la potenza di Dio è incredibile, perché Dio può fare quello che gli pare quando gli pare. Dio ha l'autorità di fare ciò che vuole e ha l'abilità di farlo. E non è un re qualunque, perché Davide magari era un bravo re a volte no, ma sapeva che era incredibilmente limitato. Non poteva controllare le nazioni intorno a sé, non poteva neanche controllare i suoi figli che lo volevano ammazzare e rimpiazzare. Aveva tanto bisogno di soldati e molti soldati che erano fedeli e forti. Invece il regno di Dio è perfetto, non ha bisogno di niente. Tutti si sottometteranno a Lui, tutti avranno un lavoro da fare per l'eternità. Chiunque è suo figlio avrà un lavoro da svolgere per l'eternità in paradiso. Nessuno si ribellerà, ma sempre ci sarà gioia, perfezione, non ci saranno figli che cercheranno di rimpiazzare Dio. Dio non ha bisogno di assolutamente niente. È glorioso, è più forte del suo nemico, lo distruggerà e regnerà per sempre e fa ciò che vuole. E Davide è molto impressionato da questo pensiero. Il versetto 12 dice: per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio dura per ogni età. Ci pensi al regno di Dio? Una delle cose a cui pensiamo, magari pensiamo anche alla nostra morte un giorno, ma non pensiamo molto spesso al fatto che Gesù può ritornare a qualsiasi momento. Quando è l'ultima volta che hai pensato a questo? Che Gesù potrebbe ritornare a qualsiasi momento, anche adesso? È una considerazione che fai ogni giorno, perché se lo consideri, allora celebrerà il fatto che stai andando in paradiso, che il regno di Dio è vicino. Questo pensiero ti farà celebrare il Signore e poi non potrai fare altro che comunicare al mondo che c'è un giorno che Gesù tornerà e porterà con sé tutti quelli che credono in Lui. E vorrai avvisare e magari anche supplicare la gente intorno a te di pentirsi e dare la vita a Cristo quando c'è ancora tempo. Ma non finisce qui. Davide parla anche della generosità di Dio. Se vedi il versetto 14, dice: il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai il cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. È incredibilmente generoso. Governa in un modo generoso. Invece di mandarci all'inferno come meritiamo, non soltanto ci salva, ma ci dona così tanto, ci dà il cibo, ci dà i vestiti, ci dà fratelli e sorelle in Cristo, la Chiesa locale. Però è generoso solo con gli umili, a quelli che si abbassano, a quelli che cadono, a quelli che sono curvi, dice. E quando credi a questo Dio della Bibbia, al Dio del Salmo 145, non puoi fare altro che rimanere a bocca aperta e umiliarti nei suoi confronti. È un Dio così incredibile. Questo Dio, nel momento che ti umili, ti alzerà e sarà generoso nei tuoi confronti. La grande differenza tra la nostra fede e tutte le altre religioni è il fatto che noi crediamo che non possiamo fare niente per arrivare in cielo, che un giorno, quando siamo davanti al Signore, non gli daremo una lista delle nostre opere che magari forse Dio guarderà e dirà: bravo, sei stato abbastanza bravo a entrare. Ogni religione insegna questo, non è solo il cattolicesimo, è tutto, i testimoni di Geova, i mormoni, anche c'è un nuovo, come si dice, cult, una nuova religione, setta dal Corea, che sta in America, che credono che Gesù è una donna coreana, e ci sono 2.7 milioni di persone che credono a questa religione e credono che si va in cielo attraverso le opere. Ero molto frustrato a parlare con loro, poi sono andato a studiare un po' più era una religione di opere, è come tutto il resto, una religione che ti porta a pensare grande di te stesso e della tua potenzialità, della tua abilità di fare le cose. Ma Dio dice che salva solo quelli che si umiliano e che dicono che io non posso fare niente per la mia salvezza. Il Signore ha sempre il meglio in mente per i suoi figli umili. Qualunque cosa che succede è la miglior cosa possibile. E anche se pecchiamo contro di Lui molte volte al giorno, rimane incredibilmente generoso con noi. Io ti chiedo, ci credi che è generoso? È un pensiero che fai spesso, che noti spesso la sua generosità. Perché se consideri quanto è generoso, lo celebrerai per la sua generosità. È naturale. E se lo celebri, comunicherai al mondo di quanto è generoso Dio. E Davide è quasi finito qui, ma lascia il meglio per la fine. Inizia con la grandezza, parla della gentilezza, proclama la sua gloria, ci ricorda della sua generosità e finisce con magari la parola più bella che conosciamo, della sua grazia. Guarda cosa dice il versetto 18. Magari anche Davide aveva un'idea incompleta della grazia di Dio, ma noi che abbiamo il Nuovo Testamento lo capiamo anche meglio di Davide. E dice così: il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. E questa parola in verità è critica, che Davide sa di metterla vicino, perché bisogna credere in Dio in verità. Gesù vuole essere creduto per quello che è. Tanta gente dice: basta credere in Gesù. E io dico: quale Gesù? Va bene, ci credo anch'io in Gesù, ma quale Gesù credi? Il Gesù cattolico che muore ogni domenica verso la messa? Il Gesù mormone che è fratello di Satana? Il Gesù dei testimoni di Geova che non è Dio per niente? Il Gesù di tante anche persone che si chiamano credenti, che somiglia più a Babbo Natale che a Gesù della Bibbia? No, il Gesù della Bibbia che si è dichiarato la via, la verità e la vita, quello è Gesù in cui dobbiamo credere, in verità. Guarda che dice nel versetto 19: egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. È importante capire questo concetto, perché Dio ama solamente quelli che lo amano a Lui. Dio salva, solamente quelli che lo amano. Solo quelli che credono nella verità. Ci sono miliardi di persone che credono in falsi dì, che pregano magari anche più di noi. e che pensano di conoscere il Dio vero, ma Dio non li sente e li distruggerà. Lui ascolta solamente le persone che lo amano. E i non credenti si chiedono come fa questo Dio a essere gentile. Magari anche dei credenti si chiedono come fa questo Dio a essere gentile. Come fa un Dio gentile a distruggere le persone? Come fa Gesù, come dice Rivelazione? Apocalisse? Rivelazione, nuova parola. Come dice Apocalisse che Gesù tornerà su un cavallo bianco con una spada e ammazzerà chiunque non crede in lui. E che la Bibbia dice anche che ci sarà il sangue delle persone che gocciola fuori dal suo vestito, che scende dal suo vestito. E il sangue è vero, non è sangue così che non è vero sangue. La gente veramente verrà uccisa da Gesù stesso. Come fa a essere Dio gentile in questo? Il fatto è che non abbiamo, che come abbiamo detto prima, le caratteristiche di Dio non sono in competizione. Il problema è che Dio è assolutamente giusto e non può trascurare il nostro peccato. Un solo peccato contro questo Dio, Giacomo 2:10 dice che ci condanna. Ci condanna a un'eternità via da Lui all'inferno. Ed è solo perché è incredibilmente gentile e buono che ci dà la possibilità di non essere distrutti, ma di avere la possibilità di credere in Lui e dare la nostra vita a Cristo. Come facciamo a sapere se amiamo Cristo, se amiamo Dio? Beh, io vi dico che amo mia moglie. Lo so perché spesso penso a lei quando non sono con lei, non vedo l'ora di stare con lei. Mi manca quando non sono con lei. Amo parlare con lei, stare con lei, ascoltarla. Mi piace parlare di lei e gli altri e la inserisco nei miei sermoni per parlare di quanto la voglio bene. Come sai se ami Dio? Pensi spesso a Lui? Lo consideri spesso? Lo celebri nel tuo cuore? Gli parli spesso? Leggi la sua parola? Lo comunichi alla gente intorno a te? Pensi spesso alla sua grandezza, gentilezza, gloria, generosità e grazia? Davide, vicino alla fine della sua vita, ha trovato il modo di crescere nel suo amore per il Signore. E finisce questo incredibile salmo nel modo in cui ha cominciato, nello stesso modo in cui ha cominciato. Guarda cosa dice: la mia bocca proclamerà la lode del Signore. E ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Dopo aver considerato, celebrato e comunicato la grandezza, la gentilezza, la gloria, la generosità e la grazia di Dio, può solamente ripetere la promessa già fatta, che spenderà il resto della sua vita e il resto dell'eternità pensando al Dio del Salmo 145. Sta crescendo nel tuo amore per il Signore ogni giorno? Stai pentendo di peccati giornalmente? La settimana trascorsa con mia nonna nel febbraio del 2013 è stato un tesoro che veramente terrò con me per il resto della vita. Ma il ricordo forse più grande, magari la lezione che ho imparato più grande di tutte, era da mio nonno, non da mia nonna. Mio nonno era piuttosto rattristato in quei giorni, non so se vi ricordate. Mi ha raccontato di un evento. Stavamo seduti su sedie nella sua casa e mi stava raccontando di un evento che è successo la settimana prima. Mentre stava in macchina, zia Deborah stava all'ospedale con nonna, ma nonna è rimasta in macchina perché era troppo difficile per lui vedere mia nonna con le flebo e ad ascoltare quello che dicevano i dottori. E lui perciò rimaneva in macchina veramente a piangere. E questa volta però aveva in mano un libretto e il libretto gli ha chiesto questa domanda, gli chiedeva questa domanda: c'è qualcuno o qualcosa nella tua vita che ami più di Cristo? E lui che piangeva e si pentiva del fatto che amava più nonna che Cristo. E qui mio nonno ha più di 85 anni, una vita spesa per il Signore, che sento che ancora predica a volte e scrive ancora, una vita spesa per il Signore, ha predicato più sermoni di magari pure di tutti noi messi insieme in questa stanza. Sta in una macchina e si sta pentendo di non amare Cristo e sta lavorando ad amarlo di più. Questo è un esempio per noi che è un lavoro che durerà tutta la vita. Dobbiamo crescere nel nostro amore per il Signore, è qualcosa che deve crescere, che non deve diminuire ogni giorno che passa, ma deve crescere. E prego che per me stesso, per il mio cuore, e prego che ognuno di voi si innamorerà del Dio del Salmo 145, che ognuno di voi lo considererà spesso, che lo celebrerai sempre e che lo comunicherai a un mondo che sta andando all'inferno senza speranza. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il tuo grande amore verso di noi. È molto facile lamentarsi, vivere nel momento non avendo l'eternità in mente. Aiutaci a... È anche umiliante doverti chiedere aiuto nell'amarti, che siamo ridotti a questo. E noi ti chiediamo di aiutarci a crescere nel nostro amore per te. Ti ringraziamo per la promessa dell'eternità con te. Siamo molto felici nel pensare di lodarti per sempre, di stare insieme per sempre con altri credenti che ti loderanno. Sei degno di tutto quello, tutta la nostra lode, tutti i nostri pensieri, le nostre forze. E ti prego che ci puoi dare la forza di continuare a dire no al peccato, dire no al mondo, ma dire sì alla tua parola e alla purità. Signore, facci coraggiosi nel comunicare il Vangelo a gente intorno a noi, che magari possiamo anche crescere in questo e che possiamo comunicarti più spesso. E più di tutto ti ringraziamo per Cristo e per quello che ha fatto per noi sulla croce, nel nome di Gesù. Amen. Amen.